Un brevissimo aggiornamento sul disegno di legge Zan contro l'omotransfobia di cui vi ho parlato varie volte in queste settimane e anche ieri. La Lega di Salvini e Italia Viva di Matteo Renzi hanno provato fino all'ultimo a modificare il testo. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si sono opposti, quindi almeno adesso abbiamo una data. Il 13 luglio la legge andrà in aula al Senato e sarà votata al buio, come si dice, nel senso che di fatto non c'è un accordo tra i gruppi parlamentari e benché PD, 5 Stelle, Sinistra e Italia Viva in teoria siano tutti a favore della legge, che quindi dovrebbe avere una maggioranza, il voto sarà segreto, quindi di fatto può ancora succedere di tutto. Comunque, il 13 luglio vedremo se in Parlamento c'è la volontà di approvarla davvero oppure no. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo dei dubbi sull'efficacia dei vaccini contro la variante Delta, dei risultati di un grande esperimento sulla settimana lavorativa corta e di una legge che potrebbe cambiare il modo in cui ci vediamo sui social. Nei giorni scorsi, ancora ieri, vi ho parlato di quello che sta succedendo in Gran Bretagna con la variante Delta. Lo sapete, i contagi sono ormai da un po' di tempo in crescita esponenziale, come si dice, cioè raddoppiano di settimana in settimana, e ciò nonostante il primo ministro britannico Boris Johnson ha comunque confermato per il 19 luglio il cosiddetto Freedom Day, il giorno in cui cadranno tutte le restrizioni per il contrasto della pandemia, mascherina nei luoghi chiusi, affollamento di pub e ristoranti, eccetera. Israele, che è l'altro paese che ha condotto insieme alla Gran Bretagna una campagna di vaccinazioni molto rapida ed efficace, si sta muovendo in modo diverso rispetto al Regno Unito e, per esempio, ha rinviato il ritorno dei turisti stranieri nel paese e ha messo di nuovo l'obbligo di mascherine nei luoghi chiusi. Queste decisioni del governo israeliano sono legate in particolare a nuovi dati sull'efficacia del vaccino Pfizer, che è stato quello più utilizzato in Israele, e che si sta mostrando fino al 30% meno efficace nel proteggere dal contagio da variante Delta rispetto a quanto lo fosse con le versioni precedenti del virus. Forse ricorderete che nei primi test, all'inizio dell'anno, il vaccino Pfizer aveva mostrato un'efficacia del 95% nel contrasto del contagio, adesso questa efficacia è poco superiore al 60%. E parliamo di persone completamente vaccinate, cioè che hanno avuto la doppia dose di Pfizer. La buona notizia è che i dati continuano a dimostrare un'eccellente efficacia del vaccino nel proteggere rispetto alle conseguenze, ai sintomi gravi del virus. Quindi ci si contagia, ci si ammala, ma con sintomi lievi, sicuramente non si finisce in ospedale. E però il vaccino non garantisce rispetto alla diffusione, alla circolazione del virus. Persino in società, in nazioni, appunto come Israele o la Gran Bretagna, con un altissimo numero di vaccinazioni. E quando il virus circola e contagia migliaia o decine di migliaia di persone ogni giorno, come sta accadendo appunto in Gran Bretagna, poi è chiaro che può colpire anche chi non ha voluto o non ha potuto vaccinarsi, e quindi poi il rischio che comunque delle persone si ammalino anche gravemente torna a diventare estremamente concreto. E da questo punto di vista una notizia non proprio confortante arriva dal Lussemburgo, dove addirittura il primo ministro, che si chiama Xavier Bettel, è ricoverato dopo aver manifestato i sintomi del Covid al rientro, tra l'altro, dal Consiglio europeo a cui aveva partecipato anche il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi a Bruxelles. E pensate che Bettel aveva già ricevuto la prima dose di AstraZeneca e avrebbe dovuto ricevere a giorni la seconda, ma si è ammalato. Bettel, essendo un primo ministro, è stato ricoverato per precauzione dopo che il livello di ossigeno nel suo sangue era calato in maniera un po' preoccupante. Le sue condizioni attualmente vengono definite serie ma stabili e quello che si sa è che resterà ricoverato ancora almeno per alcuni giorni. Avrete sentito parlare, si sente spesso parlare, di settimana corta, cioè dell'idea di lavorare 4 giorni a settimana, invece che 5 come è normale di solito, come risposta da un lato ai progressi dell'automazione, per cui molti lavori ormai vengono fatti dalle macchine e quindi di conseguenza aumenta il numero dei disoccupati, e dall'altro lato anche come risposta al fatto che chi lavora ormai spesso lavora sempre di più, sempre più ore, aumentando il suo livello di stress e di insoddisfazione, con conseguenze sulla salute psicofisica, tra l'altro, che poi in ultima analisi diventano un costo sociale e anche economico per l'intera società. Quello di lavorare meno per lavorare tutti è un vecchio slogan che però, nonostante sia scandito ormai da una ventina d'anni, non è stato mai realizzato. Adesso arriva la notizia di un esperimento condotto in Islanda, che è un paese piccolo e lontano, quindi magari non particolarmente significativo in generale, e però si è trattato in questo caso di un esperimento molto lungo, dal 2015 al 2019, quindi comunque un test che può insegnare qualcosa. Considerate che sono state coinvolte 2500 persone, che comunque in Islanda significa più dell'1% della forza lavoro. Queste 2500 persone hanno lavorato 35 o 36 ore ogni settimana invece che le normali 40. Hanno ridotto l'orario di lavoro ma hanno mantenuto lo stesso stipendio. Al termine di questo test, ovviamente, per tutte queste persone risultava notevolmente migliorato il benessere personale, e questo è un risultato che possiamo considerare abbastanza ovvio e scontato. Ma a migliorare è stata anche la produttività, quindi benché lavorassero meno, alla fine queste persone hanno ottenuto un risultato lavorativo migliore. In ultima analisi, chi li pagava? In questo caso lo Stato islandese, perché si trattava comunque di lavoratori della pubblica amministrazione, li ha fatti lavorare di meno, li ha pagati lo stesso, ma ha ottenuto di più dal loro lavoro. E sulla scorta di questa esperienza decisamente positiva, in Islanda, ma non solo in Islanda, molte aziende hanno deciso di cominciare a seguire questo esempio. E sono parecchi gli esperti ormai che vanno ancora oltre e vedono la settimana lavorativa di 35 o 36 ore come il primo passo per arrivare alle 32 ore. Quindi effettivamente è un giorno netto di lavoro in meno ogni settimana. E chissà a questo punto che la settimana corta non diventi un nuovo diritto, un nuovo esito della rivoluzione tecnologica, un po' come nel Novecento, dopo la rivoluzione industriale, si arrivò a fissare il tetto delle 40 ore. E restiamo sempre in temi di esperimenti nordici, perché andiamo in Norvegia, dove una nuova legge imporrà di indicare sui social se una foto è stata ritoccata per modificare l'aspetto della persona che è ritratta. Ovviamente questo obbligo non riguarderà tutte le foto caricate da chiunque sui social, ma soltanto le inserzioni sponsorizzate, quindi le pubblicità o comunque i post per i quali chi pubblica paga in cambio di visibilità. L'obiettivo di questa legge è contrastare la tendenza a rifiutare quelli che vengono considerati difetti fisici e che porta molti ragazzi e ragazze a subire vari gradi di pressione o di disagio che poi possono sfociare in disturbi alimentari, comportamentali e psichici. Questa legge norvegese è stata accolta generalmente in maniera positiva nel paese e non soltanto. In generale in Europa e nel mondo si guarda a questa norma come a un esperimento da seguire con attenzione. Vedremo se effettivamente avrà poi l'effetto sperato. Sono le 19.30 di martedì 6 luglio 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena ma è ottimo anche a colazione. Se avete Alexa potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. E per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale Telegram t.me/newsbox. Se avete domande, cercatemi su Instagram, sono Alessio Balbi. Ciao e a domani!